Il flagello della peste. La città di Milano, già colpita dalla carestia e dalla miseria, viene sconvolta dal flagello della peste che l'esercito imperiale dei Lanzichenecchi, attraversando il territorio lombardo, ha portato con sé. Anche Don Rodrigo viene colpito dalla peste e portato al lazzaretto. Renzo, invece, ammalatosi e guarito, torna al proprio paese. Conosciuto il nome della famiglia presso cui è ospite Lucia, riparte il giorno dopo per Milano. Alla ricerca di Lucia, Renzo si inoltra in Milano drammaticamente colpita dalla pestilenza. Lo spettacolo della peste si presenta a Renzo nei suoi aspetti più tragici, con i segni della morte e del disfacimento fisico e morale. La scena della dolente cerimonia funebre della madre di Cecilia induce Renzo a fermarsi e a contemplarla. La madre ha vestito con cura la bambina, come per una festa, e tenendola in braccio come se fosse solo addormentata, la depone sul carro dei monatti. Il suo dolore pacato, ma profondo, si esprime con gesti di tenerezza e solenne dignità, che suscitano anche nel turpe monatto un sentimento nuovo di rispetto. L'addio a Cecilia, così intimo nella semplicità familiare delle parole, è dettato dalla fede e dalla speranza cristiana, che permette di accettare con serenità il dolore. Manzoni, attraverso l'immagine della madre di Cecilia, crea una figura esemplare, simbolo della virtù cristiana e della rassegnazione, e sembra voler restituire nuova dignità alla morte. La madre di Cecilia. Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Nella teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva, se non che una manina bianca e guisa cercava di cera, spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre, con un abbandono più forte del sonno, della madre, che, se anche la somiglianza dei volti non si avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento. Una turpe monatto andò per levare la bambina dalle braccia con una specie però di insolito rispetto, con un'esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, «No», disse, «non me la toccate per ora. Devo metterla io su quel carro. Prendete». Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: promettetemi di non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sottoterra così. Il monatto si mise una mano al petto, e poi, tutto premuroso e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiato, che per l'inaspettata ricompensa, s'affaccendò a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, data questo un bacio in fronte, la mise lì, come sul letto, ce l'accomodò, la stese sopra un panno bianco e disse le ultime parole: «Addio Cecilia, riposa in pace, stasera verremo anche noi per restare sempre insieme. Prega intanto per noi, che io pregherò per te e per gli altri». Poi, voltatasi di nuovo al monatto, «Voi», disse, «passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me e non me sola». Così detto, rientrò in casa e, un momento dopo, si affacciò alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina più piccola, viva, ma con segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne e sequiose della prima, finché il carro non si mosse, finché non lo poté vedere, poi disparve. E che altro poté fare se non posare sul letto l'unica che le rimaneva e mettersela accanto per morire insieme? Come il fiore già rigoglioso sullo stelo, cade insieme al fiorellino ancora in boccia al passare della falce che pareggia tutte le erbe del prato. «Oh Signore!» esclamò Renzo, «esauditela, tiratela voi, lei e la sua creaturina, hanno patito abbastanza, hanno patito abbastanza». Renzo, venuto a sapere che Lucia si trova al lazzaretto, si dirige là e incontra padre Cristoforo, segnato dalla stanchezza e dalla malattia. Il frate, sentendo i propositi pieni di odio che Renzo manifesta nei confronti di Don Rodrigo, chiama il giovane ai valori cristiani della misericordia. Le parole di padre Cristoforo muovono Renzo a un sentimento autentico di perdono verso il suo nemico. E, nella capanna dove Don Rodrigo giace moribondo, Renzo si associa, commosso, a padre Cristoforo nella preghiera. Renzo perdona Don Rodrigo. Stava l'infelice, immoto, spalancati gli occhi ma senza sguardo, pallido il viso e sparso di macchie nere ed enfiate le labbra. Avreste detto il viso di un cadavere, se una contrazione violenta non avesse reso testimonio di una vita tenace. Il petto si sollevava di quanto in quanto, con un respiro affannoso. La destra, fuori dalla cappa, lo premeva vicino al cuore, con un stringere adunco delle dita, livide tutte sulla punta nere. «Tu vedi», disse il frate, con voce bassa e grave, «può essere castigo più essere misericordia. Il sentimento che tu proverai ora per quest'uomo che t'ha offeso, sì, lo stesso sentimento, il Dio che ti ha pure offeso avrà per te quel giorno. Benedicilo e sei benedetto. Da 4 anni è qui come tu lo vedi, senza dar segno di sentimento. Forse il Signore è pronto a concedergli un'ora di ravvedimento, ma voleva essere pregato da te. Forse vuole che tu e te lo preghi con quella innocente. Forse serva la grazia alla tua sola preghiera, alla preghiera di un cuore afflitto e rassegnato. Forse la salvezza di quest'uomo e la tua dipende ora da te, da un tuo sentimento di perdono, di compassione, d'amore. Tacque e, giunte le mani, chinò il viso sopra di esse e pregò. Renzo fece lo stesso. Renzo, entrato indisturbato nel quartiere femminile del Lazzaretto, ritrova finalmente Lucia. Anche lei, come Renzo, ha avuto la peste, ma ne è guarita. L'emozione e la gioia di vedersi è reciproca, ma Lucia prova un forte turbamento perché il suo amore per Renzo si scontra con la promessa fatta alla Madonna. Padre Cristoforo allora risolve il conflitto, scioglie Lucia dal voto, eliminando l'ultimo ostacolo alla felicità dei due giovani. Il frate esorta poi i due promessi sposi a ringraziare il cielo che ha permesso loro di riunirsi. Raccomanda infine loro di pregare per Don Rodrigo e anche per lui, e così dicendo consegna a Lucia una scatoletta di legno contenente il resto del pane del perdono. Il primo che ho chiesto per carità, quel pane di cui avete sentito parlare, affinché sia essi, sia i loro figli, perdonino sempre e si ricordino del povero frate.